RingCentral's AI receptionist uses voice AI to answer on the first ring, so you'll never miss a call again. In just a few minutes, you can personalize your own AI receptionist to answer questions, route calls, schedule appointments, and even send texts in multiple languages. Plus, it's easy to scale. Create unlimited AI receptionists across any phone system. It's all powered by one reliable platform for effortless AI communications. See for yourself at ringcentral.com. RingCentral, voice of your business.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code SHAKE for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code SHAKE. K-A-C-H-A-V-A.com, code SHAKE.
From lashes for days with the Viral Liquid Lash Extensions Mascara to lift and color from their brilliant eye brightener, Thrive Cosmetics is the go-to for amplifying everyday looks. Plus, every product is 100% vegan, cruelty-free, and made with clean, skin-loving ingredients that work with your skin. Amplify your everyday. Go to thrivecosmetics.com/shine26 for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive Cosmetics, CAUSEMETICS.com/shine26.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori del mondo della fantascienza e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e K ci parleranno di Animaletti pericolosi, The Trouble with Tribbles, 13° episodio della 2ª stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e soprattutto, buon ascolto!
Data astrale 4523.3. L'Enterprise viene chiamata alla stazione spaziale K-7 per proteggere un carico di grano. Kirk concede all'equipaggio un raro momento di svago sulla stazione, dove però arrivano anche dei Klingon. Tra tensioni diplomatiche e risse, l'astronave viene presto invasa dai triboli, soffice creature dall'aspetto innocuo ma con un segreto sorprendente e pericoloso. Mentre Kirk e i suoi ufficiali cercano di gestire la situazione, devono anche affrontare una corsa contro il tempo. Una corsa per risolvere il mistero dei triboli, salvare la missione e mantenere la pace tra le due fazioni.
Animaletti pericolosi. Gabriella, Marcello, Gabriella. Che dire?
Basta la parola.
Basta la parola, animaletti pericolosi.
Esatto.
Un altro degli episodi
bellissimi.
Regolarmente nella top 5 o top 10, ma più top 5 dei più amati di Star Trek.
Assolutamente.
È però però è un episodio insolito, se vogliamo. Insomma,
perché secondo voi è più amato?
Proprio perché è insolito. E poi perché lo vedremo dopo, ci sono delle vibrazioni che fanno molto.
Delle good vibes, buone vibrazioni. Good vibes,
esatto.
Noi arriviamo da un episodio molto molto divertente che era Io Mad. La serie anche, questo lo possiamo dire, anche stasera un episodio
sì,
particolarmente
leggero.
Divertente. La serie sta prendendo un po' questa piega, temi scottanti, ma allo stesso tempo una piacevole visione per tutta la famiglia.
Ma lo vedremo, comunque questa sera sì, questo episodio sì.
Questa sera sì, però il bello di Star Trek, secondo me, della serie originale soprattutto, è che sa alternare episodi esatto. Sul dramma, episodi divertenti, leggeri, impegnati filosoficamente. È un bel mix, insomma.
Ce n'è un po' per tutti.
Ce n'è per tutti. Mm-hmm.
E anche per noi, quindi ci possiamo guardare l'episodio. Noi ci vediamo. Dillo tu, Gabriella.
A fra poco, non andate via.
Non andate via. Rieccoci in studio, rieccoci. Bellissimo, bellissimo. Animali veramente pericolosissimi questi
pericolosissimi,
animaletti.
Perché danno assuefazione.
Ma pericolosi, scusate, per i Klingon, no? Per gli umani.
Beh, per gli umani se uno...
C'è solo un problema di spazio, ecco.
Esatto, un problema di spazio. Diciamo che spazio... uno si liege.
Diciamo che al giorno d'oggi uno dei mali del secolo è proprio lo spazio, perché nelle case non c'è più spazio,
esatto.
Quindi figuriamoci avere anche i triboli.
Però, come dicono in Wall-E, nello spazio è pieno di spazio.
Esatto. E poi basta non dargli da mangiare, come ai Gremlins, si è a posto.
Allora, un episodio molto, molto divertente. Si parte con questo controllo, l'astronave è chiamata per questo controllo, questo grano. Arrivano anche i Klingon e succede un po' di tutto. Fra cui uno degli episodi più divertenti, a parte i Triboli, che è quello della scazzottata tra i membri dell'equipaggio. Qualcosa di...
Ci sono tante scene. Sì, e i Klingon, no, ci sono tante scene veramente divertentissime. La scazzottata è credo quella che si ricorda di più, anche per il classico quello che è fuori da che passa con il bicchierino tranquillo, sì. Scappa tutti quanti e cerca di bersi il suo sciottino senza essere disturbato e lascia che tutti facciano quello che devono fare.
Eccolo qua, una coppia incredibile, il barista con... Cyrano Jones.
E poi vabbè, secondo me l'idea stessa anche del tribolo è fantastica, insomma,
sì,
è una, cioè questo appunto la creatura più innocua, più coccolosa che si possa immaginare, che si trasforma in un problema proprio per la sua appunto voracità. Questa scena qui con Kirk sul mezzo dei triboli è proprio iconica,
sì, esatto,
è rifatta nella storia di Star Trek.
Tantissime volte, sì.
Ritroviamo ancora Campbell, dopo che era Trelane nel Cavaliere di Gotos, un'interpretazione straordinaria, ma anche qui.
Sì, effettivamente sì. Ma poi la cosa bella che a me piace di Campbell qui è che è un Klingon, quindi ha quell'aura un po' da cattivo, insomma. Però è un pochino sopra le righe, quindi leggermente un po' così, leggerino, ecco.
Diciamo che i Klingon di questo episodio non sono proprio i
No.
Klingon più feroci
No,
a cui siamo
esatto.
abituati.
Picchiano, ma non ma alla fine
Esatto.
dei compagnoni.
No, esatto, comunque un po' sbruffoni, comunque, insomma.
Sbruffoni, sì,
Beh,
esatto.
la cosa magnifica poi è Scotty, che qui viene anche in questo episodio, lui stesso lo dirà dopo Fantasmi del passato, e forse l'episodio dove anche qui viene più approfondito un po' il personaggio,
Personaggio.
insomma, scopriamo che ama anche la tecnologia, ama quindi oltre a qualche goccetto di
E
buon.
soprattutto
Di buon whisky.
scopriamo che è molto sensibile agli eventuali insulti alla sua Enterprise, insomma, questa è
Esatto,
una
perché
delle.
esatto, il capitano ha le spalle grandi e quindi può reggere tranquillamente gli insulti, ma non
Ma
toccategli
non
le
la nave. No, infatti
Enterprise.
questo devo dire è un tocco di approfondimento sul personaggio carino, insomma, alla
Sì.
fine ha avuto pochi, non tantissimi momenti da protagonista, in questo caso invece
No,
funziona
infatti.
bene.
È vero che a
Infatti.
Roddenberry questo episodio non piacque molto, c'è questa leggenda, non so se è una leggenda, se è una verità, e si dice anche che venne fatto perché lui in quel periodo
Esatto,
era
David Gerrard dice che era
Esatto.
fuori città, se no non l'avrebbe mai passato. Ma secondo me, cioè, senz'altro c'è un fondo di verità nella leggenda, nel senso che Roddenberry non amava particolarmente gli episodi leggeri. Roddenberry aveva immaginato
Sì.
Star Trek come una serie drammatica, come una serie di fantascienza, quindi
Esatto.
eventualmente di azione, e una deriva così invece proprio dichiaratamente da commedia non era nelle sue corde. Al tempo stesso, come dicevo prima, uno dei punti di forza della serie originale Star Trek è proprio quello di poter prendere diverse direzioni, no? L'abbiamo visto più occasioni, dal dramma vero alla fantascienza stretta, magari anche all'horror, così. Per cui, niente, alla fine è passato e a questo punto, col senno di poi, è un bene che sia
È
passato
vero.
così, visto che è diventato uno degli episodi più popolari. Tra l'altro, adesso poi magari lo vedremo anche con qualche immagine, sappiamo bene che la storia è stata ripresa in più occasioni, no? Nella
Tantissimo.
saga di Star Trek.
Infatti.
Per cui, insomma, va bene così.
Ecco qualche immagine, Marcello.
No, queste aspetta, sono sempre quelle di
Ah,
prima.
sono
Eccole,
quelle le slide.
ecco qua.
Queste sono immagini di backstage, ce ne sono parecchie di backstage di animaletti pericolosi che ci dà un'idea, insomma, di come lavoravano sul set. Qui è a confronto, no? Sia backstage che come poi è venuta. E in particolare, ecco, questa l'ho messa anche se non è strettamente di backstage, è significativa perché, come vedete, si vede
Il
abbastanza
dito
bene. Esatto, il dito mancante di James
di
Doohan nella mano destra, insomma, si vede che gli manca il dito medio, che sappiamo aveva perso quando era un soldato nello sbarco in
soldato, sì.
Normandia, quindi aveva rischiato di perdere ben
Esatto.
altro che non il suo dito, e in
Infatti.
genere era molto restio a far sì che venisse inquadrato, non voleva, insomma, invece questo episodio ha consentito, anche se poi di fatto adesso qui ovviamente abbiamo il beneficio del fermo immagine, però. Se non lo sai, non ci fai caso, anche perché lui c'ha questa scena un po' buffa, no? Pieno di triboli, non stai lì a guardare le dita delle mani. Oh,
Infatti.
come al solito si devono essere divertiti anche gli attori, perché ci sono alcuni blooper, no? Qui Shatner che ride. Ah, questo compare proprio nel blooper reel. L'ammiraglio, no, gli lanciano il tribolo e lui dice: Capitano, lei è in buone mani. Questo perché noi italiani non lo sappiamo, ma
No, infatti.
l'attore che interpreta l'ammiraglio faceva una serie di spot pubblicitari negli Stati Uniti, dove alla fine concludeva sempre con questa affermazione: siete in buone mani. E quindi adesso anche col tribolo in mano siete in buone mani,
Sì,
insomma.
perché nel telefilm, come si è visto, in realtà quella è una registrazione, appunto una comunicazione, e non è lì con gli altri triboli, quindi
Sì,
non può
infatti.
avere un tribolo.
Esatto, non avrebbe senso che ha un tribolo in mano. No, no, quella è proprio
Quindi proprio
una gag
blooper,
che hanno,
una
esatto, una
gag.
gag che hanno girato apposta. Altri blooper, questo è famoso, uno dei tanti momenti in cui gli attori andavano a sbattere contro le
contro
porte,
le porte
che
che non si
ricordiamo
aprivano. Come
erano,
funzionavano le porte delle
si aprivano a
erano
mano, o meglio,
esatto.
dietro c'erano delle carrucole, praticamente queste due persone che aprivano, tiravano queste carrucole e le porte si aprivano e spesso e volentieri non erano proprio del tutto sincronizzati e quindi ci sbattevano contro, non riuscivano o a chiudere o a aprire, comunque anche chiudersi addosso, insomma, di tutto succedeva.
Infatti, se uno ci fa caso, a volte, quando la scena lo prevede, no? È il capitano o chiunque, Spock, si avvicina alla porta, ma poi se non deve uscire, la porta non si apre, però si apre solo
Infatti.
quando deve uscire. Allora uno dice, ma possibile, c'ha un sensore proprio
Intelligenza,
psicologico
intelligente.
esatto, riesce a capire se c'era l'intenzione di uscire. Oh, e veniamo alla stazione, questa
La
è
stazione.
la prima stazione spaziale che vediamo nella serie classica. E
Esatto.
mi sembra anche l'unica poi a questo punto.
Credo di
Io
sì.
l'ho sempre apprezzata molto la stazione K7, è stato appunto il modellino fu costruito proprio per questo episodio. Non si trovano molte immagini, diciamo, di backstage della stazione. Queste appunto sono durante le riprese, che chiaramente non solo era su sfondo blu, ma anche
Infatti.
sorretta da un sostegno blu che poi
Esatto.
doveva scomparire, insomma, veniva sostituita dalle stelle. E vi faccio vedere, eccola qua, l'unica foto esistente di questo modellino, l'unica foto, diciamo, fuori dal set,
Fuori dal set.
quando l'avevano costruito, insomma, prima di portarlo, gli hanno fatto una foto, che dietro c'è la macchina, ci dà anche una piccola idea
Un'idea.
delle proporzioni.
Non è
Oh,
grandissimo, infatti,
no,
non
infatti
era
non era
proprio.
grande. Da dove viene l'ispirazione di questa forma? Molto, molto curiosa, insomma, a me, ripeto, è sempre piaciuta molto.
Sì.
Guardate, questa era una bacheca che stava in un istituto, una specie di istituto di aeronautica, ed era dedicata al viaggio spaziale. Se vedete in basso a destra c'è una cosa, e ovviamente è precedente all'episodio,
Sì,
del
all'esercizio.
1958 la foto. Cioè, eccola qua, una struttura che ricorda molto, no, questa, come è fatta K7, quella di destra in particolare. E attenzione, nel catalogo di questo istituto di aeronautica, eccolo qua, c'era questo disegno con appunto queste strutture a sombrero, no, con la
Sì,
punta
con
sopra, che sembrano aver chiaramente ispirato la
ispirato,
stazione
sicuro,
K7.
sicuro.
Questo è David Gerrold,
Sì.
l'autore dell'episodio, che è stato ospite a una nostra convention nel 2012, molto simpatico.
Sì,
Vendeva ovviamente i suoi triboli,
i suoi
che
triboli.
tremavano, vibravano effettivamente quando li
Esatto.
accarezzavi. Oh, e questa è la copertina del romanzo di Heinlein, The Rolling Stones, in cui si vede quella che è stata, insomma, probabilmente la fonte a sua volta di ispirazione per Gerrold, su Animaletti Pericolosi. Cosa nota curiosa, in Italia, in questo racconto, che era un racconto per ragazzi, quegli animaletti pelosi che vediamo lì, sono stati chiamati i gattopiatti, cioè proprio i
Vedi,
gatti
sembrano i
piatti, come se
gatti
fosse,
piatti,
esatto, come
come
se
se
fossero
fossero gatti un po'
gatti,
schiacciati.
esatto,
Esatto.
ma tipo padelle, insomma.
Quindi hanno rubato un'idea? Quindi mi stai dicendo che...
Allora, in realtà...
Proprio quasi quasi, nel senso che alla fine Roddenberry si rese conto, ma ormai l'episodio era già in produzione, che appunto poteva esserci questa, insomma, idea
Questo
già
plagio.
fatta. Diciamo plagio, allora si fiondò a chiamare Heinlein per scusarsi, per dirgli: guarda, purtroppo non riesco più a rimetterci le mani, l'episodio è già stato girato, eccetera, eccetera. Mi scuso, non ci siamo resi conto in tempo che poteva avere appunto, non dico la stessa trama, ma insomma essere molto simile. E Heinlein ha avuto, insomma, così
Pietà.
è stato. Sì, no, è
Ah,
stato
è
molto
stato un signore,
cortese. È stato un signore, ha detto no, nessun problema, però voglio una copia firmata della sceneggiatura.
Ale. Esatto, si è
Si
accontentato di una copia
è accontentato.
firmata della scena.
Sì.
Oh, Allora, questo episodio l'abbiamo detto, ha avuto una certa risonanza, no, nell'universo di
Sì.
Star Trek. I Tribbli li abbiamo visti e li vedremo ancora menzionati anche dal vivo. In particolare nella serie a cartoni animati, poi torna Cyrano Jones con i Tribbli che questa volta sono diventati rosa. E va bene, in un episodio che tra l'altro ha lo stesso titolo dell'episodio della serie originale,
In
ma
italiano,
soprattutto in italiano. Animaletti pericolosi, appunto, ma soprattutto tornano in uno degli episodi storici di Star
esatto,
Trek Deep Space Nine, che essenzialmente è ambientato durante
durante.
l'episodio di Animaletti pericolosi, con gli inserti fatti in computer grafica. Vedete nella
Esatto.
prima immagine dietro sullo sfondo ci sono Sisko e Dax, c'è Worf, e per la prima volta viene in Deep Space Nine.
Menzionato.
Esatto, viene menzionato il fatto che esistono Klingon di
Differenti.
tipologie diverse. Worf dice: beh, è una cosa di cui non parliamo con gli
Non
estranei.
parliamo. L'hanno
Essenzialmente,
fatta fuori velocemente, diciamo,
lì
nell'episodio
l'hanno
di
fatta
Deep
fuori
Space Nine.
velocemente. Poi
Questa cosa la
dopo
sentiamo in
verrà.
Deep Space Nine.
Esatto,
No, dopo viene
verrà
spiegata
riassunto.
meglio questa cosa, viene ovviamente col senno di poi, anche se effettivamente è un prequel in Enterprise, quindi alla fine sì, la
Quindi, se non ricordo male,
spiegazione c'è.
nella quinta stagione di Deep Space Nine viene fatto questo episodio celebrativo per così
Era il trentennale di Star
per il
Trek
trentennale di
e
Star
hanno fatto
Trek che
questo
viene
episodio
ambientato in Deep
celebrativo,
Space Nine.
ambientato esatto, durante Animaletti pericolosi.
Vediamo
Dicevo.
O'Brien, il dottore, nel famoso così plotone di fronte a
Sì.
Kirk che.
RingCentral's AI receptionist uses voice AI to answer on the first ring, so you'll never miss a call again. In just a few minutes, you can personalize your own AI receptionist to answer questions, route calls, schedule appointments, and even send texts in multiple languages. Plus, it's easy to scale. Create unlimited AI receptionists across any phone system. It's all powered by one reliable platform for effortless AI communications. See for yourself at ringcentral.com. RingCentral, voice of your business.
It's a strange shift, isn't it? The parent who raised you needs some help, and you want to be there. With Care.com, you don't have to do it alone. Whether you're clear on the kind of care your aging loved one needs or still figuring it out, we've got support. Find background-checked in-home senior caregivers for anything from companionship to dementia care, or browse senior living communities, read reviews, even schedule a tour. Plus, access to safety checks to help with your peace of mind. Still not sure what's best? Our senior care advisors, who are all master's-level social workers, can help you build a plan. For a limited time, use the code LISTEN20 for 20% off your initial Care.com subscription. That's LISTEN20, all one word, good for 20% off. Start your senior care journey with confidence.
Giudica.
Esatto. Dicevo, fino ad allora, in realtà, quando a Roddenberry diceva come mai, chiedevano come mai i Klingon sono diversi, già a partire da The Motion Picture, Roddenberry aveva sempre detto: ah, guarda, sono diversi perché non avevamo i soldi per farli, se no li avremmo
Esatto.
fatti. Fate finta che sono sempre stati così. E invece no, con questo episodio cambia la prospettiva, no? Non era solo, viene data una giustificazione in-universe, diciamo.
Esatto.
O meglio, qui viene accettato il fatto, universe, poi più avanti
Più
verrà anche
bene.
giustificato. Oh,
Ma quanto sta bene Jazia con il costume
È vero?
Jazia, che poi in quell'episodio
È
lei
bellissimo.
interpreta dà la voce, diciamo, al fan, no? All'appassionato.
Esatto,
Lei è entusiasta,
esatto.
dice: ah, che bella il
Sì,
look
è
del
vero.
XXIII secolo.
È mitica la battuta che dice ad un certo punto, perché si ritrovano sull'Enterprise con i colori scambiati. Il dottore è sempre blu, ma Sisko veste di giallo invece che rosso, che sappiamo da The Next Generation in poi è il colore del comando. E quindi sono lì che dicono: i comandanti vestivano di giallo, i comandanti vestivano di azzurro e le donne vestivano di meno, lei dice.
Comunque, diciamolo pure, state tranquilli perché con la media che abbiamo tra 14 anni
Più o meno
in quell'episodio
commenteremo
stiamo cominciando.
questo. Non prendete impegni. Dicevo, qualche confronto tra appunto la versione originale e quella rimasterizzata. Ovviamente hanno rifatto la stazione K7, che però, attenzione, non è un computer grafico, hanno rifatto proprio il modellino, è una ripresa con i modelli. E, se vedete sulla immagine di sinistra, che è quella originale, si vede sullo sfondo una piccola Enterprise, perché dalla finestra si vedeva l'Enterprise che andava in giro intorno alla stazione, che poi hanno rimosso nella versione rimasterizzata, perché da quel diciamo ufficio, da quell'angolazione non si poteva vedere. Mentre invece l'hanno lasciata in quest'altra inquadratura, e anzi l'hanno lasciata e rifatta ovviamente in computer grafica, e poi si vede l'astronave Klingon, no? Perché nell'episodio originale ci sono i Klingon, ci dicono che c'è l'astronave, però di fatto l'astronave Klingon ancora non l'abbiamo mai vista. E basta, queste sono le immagini, ma ho un'altra cosa da farvi vedere, che è il mio fantastico modellino della stazione spaziale di K7. Ecco, vediamo se va a fuoco.
Sì,
faccio notare che aveva anche un hangar,
per le
navette. E sì. Insomma, ripeto, mi è sempre piaciuto molto. Mi sembra un look molto moderno questo qui, per essere una stazione spaziale della serie classica, serie originale. Infatti. Tra l'altro David Gerrold, con questo poi lascio la parola anche un po' a Gabriella, ha scritto due libri su Star Trek, uno proprio dedicato ad animaletti pericolosi, che è questo qua, e l'altro invece si chiama proprio The World of Star Trek, e quello dedicato ad animaletti pericolosi è stato anche pubblicato, eccolo qua, è uscito anche in Italia, e visto che c'era David Gerrold me l'ha anche autografato. Un po' si vede, ok.
E devo dire che è stato un piacere tradurlo, quel libro.
L'hai tradotto te quello, infatti.
Sì, perché è un bellissimo libro che racconta il dietro le quinte. Poi è sempre interessante sapere come nascono le cose, come vengono realizzate, dall'idea iniziale che magari uno dice è un po' troppo complicata. Il fatto che sul set c'erano i triboli, quelli... diciamo che insomma fanno soltanto scena, ma c'erano anche quelli che camminavano con dentro un...
Erano 500, se non ricordo male, ne avevano
fatto. Tutto, e la maggior parte non faceva niente, cioè erano delle palle di...
di pelo.
Però ce n'erano due o tre, se ne vede anche uno o due, che camminano proprio, e dentro c'erano nascosti sotto questo pelo dei giocattolini che semplicemente venivano telecomandati da fuori, tipo macchinine, insomma così, e li facevano camminare. Quindi no, ci sono tutte queste chicche dietro le quinte che sono molto interessanti da leggere.
Molto bene. Tra l'altro, come dicevo prima, una vicenda che ha del drammatico, perché se pensiamo che il quadritriticale viene così avvelenato e però in una vicenda drammatica riusciamo a far uscire la commedia, è veramente perché la produzione in quel momento lì è al top. E non credo solo perché Roddenberry fosse fuori città. Anche l'idea del Klingon mascherato, che viene poi smascherato, tra l'altro doppiato dal nostro amico Luciano Roffi, che salutiamo, e anche il Klingon, questo è veramente un colpo di genio. Sarà stato il budget limitato, non lo so perché l'abbiano inventato, non avevano un'altra possibilità, però questo del Klingon mascherato è veramente una cosa strana, scoperto dal tribolo, dall'essere
sì,
più
ma alla fine. Infatti, ma in realtà alla fine tutto questo episodio è un po' il non tutto è come lo vedi. Gli animaletti, che in realtà sono dei bellissimi pallini di pelo che fanno le fusa, in realtà si dimostrano delle vere e proprie, insomma, è una criticità dell'episodio. Quindi tutto quello che è bello non sempre è anche buono. E viceversa, il Klingon, che sembra un umano tranquillo, senza problemi, invece è appunto... diciamo si rivela essere colui che ha messo in tutto questo, ha fatto
un atto
di sabotaggio vero e proprio, insomma
un sabotaggio. Diciamo che è un episodio che parte con due strade diverse, quella dei triboli da una parte e la vicenda poi politica che dall'altra, e poi a un certo punto si intersecano veramente meravigliosamente e una non può stare senza l'altra, quindi con la scena finale poi di Kirk quando gli cadono i triboli sulla testa, che è meravigliosa, e sopra,
che anche lì,
sopra,
sì, e sopra ci sono Sisko
e Dax,
e Jadzia, che gli è stato gettato,
che non riescono a aprire.
in realtà, in realtà erano appunto i property master che avevano, che continuavano a lanciare in modo che la cascata venisse giù in continuazione, e poi alla fine non riuscendo a vedere la scena, ormai era finita la cascata principale, però loro continuavano a buttare questi triboli, e infatti c'è Shatner, Kirk, che guarda in alto come dire, allora sti property master lo smettono di mandare dei triboli sulla testa.
Sempre una curiosità di produzione, di sceneggiatura, forse più che di produzione, il Klingon doveva essere Kor all'inizio, poi non era disponibile l'attore, è stato chiamato Campbell, Kolot, è vero che c'è stata anche la promessa di Roddenberry, no, se vieni ti farò fare un personaggio ricorrente, poi cosa che non... Anche questa è una leggenda o ha un fondamento di verità?
No, questo
Klingon,
è vero.
Sì, sì.
Tra l'altro era tipico di Roddenberry appunto promettere pur di ottenere quello che voleva. E comunque, se proprio vogliamo dirla tutta, almeno anche in Deep Space Nine poi torna, per cui comunque in qualche modo,
esatto,
insomma,
un
episodio, un personaggio ricorrente lo è diventato.
Dopo
un po' di anni, sì, ci sono voluti un po' di anni. Tra l'altro, devo dire, per spezzare un'ultima lancia a favore della sceneggiatura, David Gerrold, oltretutto, era praticamente un esordiente. Lui, insomma, non aveva esperienza di sceneggiatore, però voleva molto fare lo sceneggiatore, esatto. E per cui lui racconta che essenzialmente ha preso proprio le pagine gialle, l'elenco del telefono per cercarsi un agente, e si è fermato alla lettera A, perché il primo a cui ha telefonato gli ha risposto, gli ha detto ok, e poi aveva sottoposto due o tre storie alla produzione di Star Trek, era ancora la prima stagione, e loro gli hanno detto, Jasman gli disse guarda, questa qui sulle creature pelose ci piace, però adesso siamo già pieni per la prima stagione, magari la facciamo per la seconda, e così è stato, ed è appunto diventato un episodio iconico, insomma, da lì in poi è nato una nuova razza aliena di Star Trek.
E comunque, tornando un attimo seri, in ogni caso è un episodio che ha avuto una nomination.
Ha avuto la nomination, infatti.
L'ha persa per Uccidere per Amore.
Per Uccidere per Amore, infatti, per cui probabilmente era un confronto tra giganti, però... in cui Gerrold era appunto un esordiente, per cui
che scrive, la prima sceneggiatura che gli producono, subito lungo, insomma.
Subito lungo e perdi contro Harlan Ellison, non male, per cui era chiaro che aveva del talento, lui ha scritto anche romanzi, insomma, ha continuato la sua carriera di scrittore.
Sì. E anche in Star Trek ha scritto anche per la serie animata. Quindi voglio dire, insomma, non è l'ultimo arrivato.
La classe non è acqua.
Esatto.
Questo episodio portò anche dei contrasti, perché da una parte c'era Roddenberry, ma anche Leonard Nimoy non era molto d'accordo su questo tipo di direzione che stava prendendo la serie, mentre Shatner e tutti gli altri membri dell'equipaggio, tra cui anche Gene Coon, erano invece entusiasmi, Dorothy Fontana. E portò un po' di frizioni tra la crew, diciamo, e gli attori. Però siamo di fronte a un rinnovamento. Succede qualcosa a livello proprio gestionale, se non ricordo male. Entra in gioco la Paramount.
Questo è proprio il momento in cui ormai la Desilu, insomma, aveva deciso di vendere, e per cui la Paramount, che tra l'altro erano proprio vicini, era il lot vicino, si è acquistato tutta la proprietà della Desilu, incluso anche tutti i diritti, ed è per questo che oggi, ancora oggi è della Paramount, ha avuto varie vicissitudini societarie, però comunque rimane Paramount.
Rimane Paramount.
E devo dire, anche lì, sì, se uno va a leggere le corrispondenze tra Roddenberry, Coon, in realtà all'inizio loro erano molto contenti di questo cambio di gestione, perché speravano che la Paramount gli avrebbe dato più possibilità, più soldi, più budget. Dice, cavolo, ci prende la Paramount, che era comunque già un importante studio cinematografico, allora magari potremmo fare cose ancora più grandi, invece più o meno il contrario, la Paramount, che ragionava, se vogliamo, con un approccio molto più corporate, no? Come da società americana, voleva ridurre i costi, stava
business.
Lì proprio con... business, e siccome, cioè, all'epoca Star Trek era in perdita, insomma, poi questa cosa si ripercosse appunto sul budget che piano piano si andò assottigliando.
Sì, infatti.
Anche Kuhn andò via.
Anche Kuhn andò via.
Anche Kuhn, vabbè. Kuhn era anche, aveva, cominciava ad avere un male, nel senso che insomma non stava bene di salute, quindi anche quello probabilmente incise sul fatto.
Infatti lui poi è scomparso prematuramente, esatto. Aveva un tumore alla gola.
Infatti, però insomma diciamo che forse tutto insieme questo cambio a lui pesava di più, ecco tutto qui. Però alla fine questo è, tra virgolette, il culmine di Star Trek, la seconda stagione, è l'inizio della fine di Star Trek, perché alla fine la terza stagione già fece fatica a andare in onda, a essere prodotta, insomma i cambiamenti ci sono.
Beh, ci aspettiamo che... qualche episodio.
No, ma assolutamente, cioè, è chiaro che c'è un'inerzia, no? Per cui il budget fu tagliato, ma non subito, continuavano comunque, il budget per la seconda stagione ormai era allocato, era fissato, ed erano veramente al loro apice creativo, ormai lo staff di sceneggiatori era al top, per cui ci attendono davanti moltissimi episodi top, classici, però appunto chi, leggendolo da storici, no, 50 anni dopo, puoi dire ok, questo è l'inizio, che poi un anno
della
dopo
discesa verso,
della discesa che si sarebbe poi verificata un anno dopo essenzialmente.
Però e intanto salire, godiamoci il picco, esatto, intanto
godiamoci adesso picco, siamo ancora sul picco, assolutamente.
Diciamo che è un divago un po',
è una montagna russa,
è una montagna russa. Va bene, dai, se non c'è null'altro da aggiungere, mi sembra che abbiamo parlato di un episodio veramente che ha divertito tutti, noi stessi ci siamo divertiti nel commentarlo e a riguardarlo, anzi uno di quegli episodi che quando dici che episodio mi guardo, dai fammi guardare Animaletti Pericolosi e poi attaccandoci anche l'episodio di Deep Space Nine, diciamo viene proprio una cosa bellissima, veramente bellissima. Anche l'episodio della serie animata, non è...
Sì,
è una trilogia, dai.
Uscì anche un bel cofanetto in VHS.
Sì, esatto.
Anzi, l'episodio di Deep Space Nine fu doppiato in italiano,
apposta
proprio per
la
prima per che andasse in onda, per l'uscita nel cofanetto dedicato ai Tribbles.
Il doppiaggio è lo stesso? Con la serie
il doppiaggio è lo stesso, ad eccezione della voce di Worf, perché quando fu doppiato per il VHS era ancora il doppiaggio italiano era fermo alla terza stagione, per cui Worf non aveva ancora un doppiatore ufficiale, per cui gli diedero una voce. Quando poi arrivò la quarta stagione, nessuno si ricordava più che era stato già doppiato in un episodio solo, gli diedero un'altra voce, per cui quando arrivarono ad Animaletti Pericolosi ridoppiarono solo le battute di Worf con la voce giusta, con quella che poi è diventata ufficiale. Quindi, se proprio vogliamo dirla tutta, di Animaletti Pericolosi esistono, intendo quello di Deep Space Nine, esistono due diversi doppiaggi, quello della VHS e quello, diciamo, normale, ufficiale, che trovate nei DVD su Netflix ovunque, e tra i due doppiaggi cambia solo la voce di Worf, le altre sono identiche.
Prima di chiudere, mi è tornata in mente un'altra curiosità, non ho visto George Takei, quindi in questi episodi...
Era impegnato, sul set di Berretti Verdi, e per cui per un tot, per un film che stava girando, per cui per un tot di episodi, adesso non lo vedremo, a vantaggio di Chekhov, di Walter Koenig, che si era preso tutte le sue battute. Infatti lo vediamo con Uhura, no? Lo vediamo un po' più presente del solito, insomma.
E questo ci fa assolutamente
ci fa piacere.
Marcello, Gabriella, grazie, appuntamento al prossimo Trek Files. Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.